Buonasera a tutti. Non posso che associarmi ai ringraziamenti a Linda per l'invito. I miei devono essere particolarmente affettuosi, ci lega un'amicizia di vecchia data. Quello che io vi dirò oggi, per alcuni aspetti si sovrapporrà a quello che è stato già detto da precedenti relatori, però l'importanza del collocare giustamente il ruolo dell'interleuchina 28 nei pazienti con genotipo diverso dall'1, il 2, il 3 in particolare, sta nel fatto che, d'accordo con quello che abbiamo sentito anche oggi, se per i genotipi 1 noi ci aspettiamo di poterci liberare dal trattamento interferonico per probabilmente il 2018, per i genotipi 2 e 3 questo avverrà molto più tardi, essendo gli studi effettuati finora con gli inibitori delle proteasi nel genotipo 2 rivelatisi parzialmente efficaci, aver dimostrato una parziale efficacia, e per il genotipo 3 essendo ancora solo due studi in fase 1 preliminari disponibili verso una grande pletora di studi attualmente disponibili di test di nuovi farmaci per i genotipi 1. Quindi il problema è correlato al fatto che noi tratteremo, secondo questi criteri e secondo questi predittori, ancora a lungo i nostri pazienti con genotipo 2 e 3. I predittori con cui abbiamo acquisito dimestichezza nel corso degli ultimi 5-6 anni, direi, sono quelli che vediamo elencati, riassunti in questa diapositiva, primo fra tutti il genotipo. E appunto di genotipo parliamo, essendo la nostra discriminazione basata su quelli che sono considerati i genotipi facili da trattare. Chiaramente di tutto rilievo è il ruolo che i dosaggi di interferone pegilato e ribavirina che vengono usati in questi pazienti, avendo anche dimostrato in questo tempo come probabilmente, soprattutto alla luce della riduzione della durata del trattamento, sia fondamentale il dosaggio weight-based di ribavirina anche nei pazienti di genotipo facile. E poi sui fattori dell'ospite abbiamo sentito il professor Thomas per quanto riguarda la razza, sicuramente da tutti riconosciuta come un fattore che per tanto tempo è rimasto inspiegato, e penso agli asiatici, ne accennava pure il professor Colombo ieri, che sono stati sempre migliori a rispondere in maniera poco spiegabile. E adesso abbiamo questo discorso della genetica che ha acquisito un'estrema importanza a partire dall'estate del 2009. Non starò qui a ribadire quello che il professor Thomas da genetista ha detto prima di me, e voglio solamente ribadire che tre sono i polimorfismi fra i 7 che sono stati individuati in questa regione a monte del gene dell'interleuchina 28 che sono stati più studiati. Qual è la differenza fra questi polimorfismi? Se noi dobbiamo considerare la popolazione europea, di fatto possiamo dire che, valutando un campione di sangue da cui sia stata effettuata l'estrazione e validata la bontà del campione ottenuto, la predizione che si ha utilizzando l'allele 79860 o l'allele 39 cosiddetto, che finisce in 17, che è quello usato, tanto per intenderci, negli studi degli svizzeri di Rauch, non abbiamo differenze, cioè entrambi i polimorfismi hanno la stessa capacità di discriminare i pazienti che saranno buoni responder da quelli che non lo saranno dopo terapia o anche spontaneamente, essendoci 80% di possibilità che un soggetto che porta il genotipo CC, il genotipo favorevole per questo polimorfismo, abbia elevata possibilità di rispondere alla terapia, ed altrettanto le possibilità per un soggetto che del 39 porta il genotipo TT. Quindi o con uno o con l'altro SNP abbiamo la stessa resa nei pazienti europei, e con una possibilità che chi abbia l'allele allo stato eterozigote o l'allele minore, che per quello con cui abbiamo familiarità e che noi abbiamo studiato di più, il 9860 e il TT, nel 20% dei casi i portatori di questo allele minore o dello stato eterozigote, che vuol dire CT per il 9860, siano cattivi responder e quindi abbiano bisogno di un trattamento tailored sulla base della genetica, o possano averne bisogno. Come diceva il professor Thomas prima, non sono chiare le ragioni per cui questi genotipi discriminano una diversa risposta. Sembrerebbe, d'accordo con la scuola europea, e cito il gruppo di Marcus Haim e di Moradopor, è stato dimostrato che vi è un diverso livello di attivazione al basale dei geni indotti dall'interferone nei pazienti che sono portatori del genotipo favorevole vuole rispetto ai pazienti che sono portatori del genotipo sfavorevole, ed in particolare che se i responder favorevoli perché portatori del CC hanno un livello di attivazione spontaneo di questi geni interferoni indotti che permette un incremento in seguito all'aggiunta dell'interferone esogeno durante il trattamento, i pazienti che invece sono portatori della doppietta TT, della doppietta sfavorevole, mi riferisco sempre all'8960, al basale, non hanno possibilità, una volta somministrato l'interferone esogeno a scopo di ottenere la clearance virale, di incrementare il livello di attivazione che è già spontaneamente elevato. Quindi sarebbero resistenti ad un'azione dell'interferone esogeno per uno stato di attivazione spontanea dei loro geni che vengono indotti dall'interferone. Questa è una spiegazione, abbiamo sentito prima in discussione che forse mancano dei tasselli a questo puzzle. Quello che è il mio ruolo è cercare di contestualizzare queste conoscenze al discorso dei genotipi 2 e 3. Allora, quando questa notizia breakthrough della scoperta di interleuchina 28 è arrivata nel 2009, estate del 2009, eravamo a questo stato di conoscenze e in particolare sapevamo che l'associazione di interferone pegilato e ribavirina nei pazienti di genotipo facile da trattare, la barra azzurra, ci consentiva l'88% delle risposte, fino all'88% delle risposte, quindi estremamente alte, elevate possibilità di curare questi pazienti senza di fatto necessità di conoscere nient'altro. Quindi la prima domanda che veniva era: di fatto noi abbiamo bisogno di altri predittori in pazienti con questo genotipo che già sono considerati facili da trattare? E per tentare di rispondere a questa domanda però vi voglio riportare a un aspetto che si è andato approfondendo e è andato acquisendo maggior peso in seguito agli studi che sono stati fatti del tentativo di individualizzare la durata del trattamento in questi pazienti che, essendo così facili da trattare, ottenevano risposte estremamente brillanti alla combinazione di interferone pegilato e ribavirina. E quindi se confrontiamo questi studi che hanno valutato 24 settimane di terapia nei pazienti di genotipo 2 e nei pazienti di genotipo 3, dal confronto del genotipo 3 col genotipo 2 vediamo che tutti gli studi sono concordi nel dimostrare che vi è una maggiore possibilità di risposta con la clearance virale nei pazienti di genotipo 2 quando vengono confrontati con il genotipo 3. E noi stessi, nello studio in cui avevamo valutato la possibilità di adattare la durata del trattamento a secondo della risposta on treatment alla settimana 4, avevamo addirittura dimostrato che combinando tutti i pazienti indipendentemente dalla durata del trattamento, i genotipi 2 avevano percentuali di risposta virologica sostenuta alla fine del trattamento che erano significativamente più elevate rispetto a quelle che ottenevamo nei pazienti con genotipo 3. Quindi la necessità forse di individuare nuovi predittori e di migliorare le nostre possibilità al basale sta in questa categoria di pazienti che dobbiamo capire meglio come trattare. Cercando di andare più in dettaglio e combinando i dati che erano quelli derivati dal nostro studio di terapia variabile più lo studio di Olav Dalgaard che aveva avuto lo stesso obiettivo di ridurre la durata dei trattamenti, abbiamo di fatto messo a fuoco che se la possibilità di risposta dopo 4 settimane era comparabile sia nei pazienti di genotipo 2 che nei pazienti di genotipo 3, vedete 67% rapid virological responders con la combinazione di pegilato e ribavirina data sulla base del peso, 67 nel genotipo 2 e 69 nel genotipo 3, e questi pazienti ottenevano percentuali sovrapponibili di risposta sostenuta, i responder rapidi, i responder non rapidi si differenziavano sulla base del genotipo, perché se il 33% dei genotipi 2 raggiungeva risposte virologiche sostenute del 71%, solo il 46% dei pazienti con genotipo 3 riusciva a eliminare il virus, essendo stato un responder più lento. Quindi è qua che probabilmente sta la chiave di lettura della ridotta risposta dei pazienti di genotipo 3 quando comparati con i pazienti di genotipo 2. E allora, come poter migliorare la risposta virologica nei pazienti di genotipo 3 e a questo punto in particolare in quelli che non raggiungono una risposta virologica alla settimana 4? Abbiamo fatto un altro tentativo che è stato uno sforzo collaborativo che ha richiesto più tempo di quello che avevamo pianificato, ma nel quale abbiamo arruolato 414 pazienti che erano solo di genotipo 3 e li abbiamo randomizzati in due gruppi di trattamento che erano o per ricevere una terapia standard della durata durata di 24 settimane, sempre utilizzando la ribavirina sulla base del peso, o per ricevere una terapia variabile d'accordo con la risposta on treatment alla settimana 4. E l'ha riportato già il professor Esteban stamattina. Questo studio, confrontando pazienti che, non avendo avuto una risposta on treatment alla quarta settimana, ricevevano 36 settimane di terapia, con i pazienti che invece ricevevano le 24 settimane di terapia standard, dimostrava che anche prolungando la durata del trattamento a 36 settimane nei pazienti che rispondevano in maniera meno brillante, tutti di genotipo 3, avevamo un trend verso un possibile guadagno, ma la differenza era numericamente più elevata nei pazienti di genotipo 3, ma non raggiungeva la significatività statistica. Se questo dipenda dal fatto che la durata di trattamento di 36 settimane è forse non sufficiente ad avere un guadagno in questi pazienti che on treatment raggiungono la clearance virale più lentamente, non lo sappiamo, avremo delle risposte a breve, speriamo, però di fatto sembra quasi che tra i pazienti di genotipo 3 esista una categoria, un sottogruppo di soggetti che sono più resistenti all'interferone, e appunto in questi pazienti che ci chiedevamo se la genetica ci potesse dare una mano. E allora, avendo conservato il materiale genetico dei pazienti che erano stati arruolati nello studio del 2005 per il trattamento variabile o il trattamento standard, e abbiamo valutato il ruolo della genetica in questo, proprio in questa corte. E volevo sottolineare anche che tutti gli studi che sono stati finora fatti, sia negli acuti che nei cronici, sull'interleuchina 28, sembrano avere un valore aggiunto quando effettuati in coorti di pazienti, laddove le condizioni di omogeneità dei pazienti arruolati e delle caratteristiche di base, anche il comportamento del centro nei riguardi della gestione del paziente, azzera altre variabili che possono influire sul risultato genetico, puramente genetico. In questo studio noi avevamo arruolato 68 pazienti alla terapia standard e 200 pazienti alla terapia variabile, e l'importante di questo studio è che solo 13 pazienti all'epoca dello studio iniziale, dello studio originale, non avevano dato il loro consenso per la donazione del loro materiale genetico a scopi di ricerca. E come forse qualcuno di voi ricorderà, avevamo i pazienti appunto che a 4 settimane raggiungevano la clearance virale, che venivano trattati per 12 settimane, mentre i rimanenti pazienti ancora positivi a 24 settimane ricevevano le standard 24 settimane di trattamento. E quindi alla fine quello che voglio sottolineare di questo studio è che le risposte erano uguali nel trattamento standard e nel trattamento variabile, ma voglio sottolineare un altro aspetto che in questi studi di genetica è estremamente importante, che è quello dell'aderenza, che se nell'IDEAL ha fatto selezionare i pazienti che erano solamente i pazienti che erano aderenti per la valutazione genetica, nel nostro studio non richiedeva questo, essendo stati la maggior parte dei pazienti aderenti e avendo completato lo studio, anche perché di uno studio di trattamento più breve si trattava, e in alcuni addirittura il trattamento era stato dimezzato rispetto allo standard. Un altro punto merita attenzione in questa analisi ed è questo: i genotipi 2 rappresentavano la larga maggioranza rispetto ai genotipi 3 nel nostro studio, e comunque vi erano pazienti che presentavano una malattia avanzata nel 20% dei casi. Altro aspetto che negli studi di genetica penso non vada trascurato, e d'ora in poi diventa una cosa secondo me da richiedere per validare l'utilità degli studi, è che ci vuole una popolazione di controllo. Torneremo successivamente a discutere questo punto, però sicuramente ci dobbiamo riferire, dicendo quello che accade nella nostra popolazione di pazienti cronici, a una popolazione standard, perché una variabilità è tendibile a seconda, anche all'interno della stessa razza, a seconda del paese che si va a studiare o della casistica della popolazione, delle possibili misture legate a migrazioni. Per cui nel nostro gruppo di controllo avevamo, nei 178 pazienti utilizzati come controllo, una frequenza dell'allele favorevole CC del 42%, e nel gruppo di pazienti studiati considerati cumulativamente l'allele favorevole rappresentava il 37% della popolazione. E vediamo i risultati. Allora, questo era il nostro gruppo standard. Questo era il gruppo variabile, là dove la variabilità appunto era splittata sulla base della risposta rapida. Come potete vedere, nel gruppo standard non vi è associazione tra CC e genotipo favorevole e risposta alla terapia, questa è la risposta virologica sostenuta. E nel gruppo standard, se noi consideriamo i pazienti che raggiungono una risposta rapida, abbiamo un trend verso una diversa distribuzione del genotipo favorevole, ma di fatto la significatività statistica non si raggiunge. Questo può essere anche un effetto della numerosità campionaria. Lo studio non era stato disegnato allo scopo di vedere né il confronto tra il gruppo variabile e il gruppo standard, né il confronto tra queste due categorie. Però quello che balza evidente agli occhi è che vi è una netta stratificazione nei pazienti che una risposta virologica rapida non ce l'hanno verso un'associazione estremamente significativa da un punto di vista statistico tra i portatori del genotipo CC e i pazienti che raggiungono una risposta al trattamento, che in questo caso è di 24 settimane. E voglio far notare anche che, analizzando i dati sulla base del genotipo, questo sembra essere dovuto più al genotipo 2, ma non è un effetto legato strettamente al genotipo, è solo legato alla numerosità campionaria che, come avevo accennato presentando le caratteristiche dello studio, era sproporzionata in favore dei genotipi 2. Valutando i fattori che all'analisi multivariata si associavano con una risposta virologica con l'inclusione della RVR, vediamo come sia la RVR che la combinazione della interleuchina 28, che voglio sottolineare è un parametro di cui possiamo disporre prima di cominciare il trattamento, mentre dell'RVR disponiamo on treatment. Combinando l'interleuchina 28 con la risposta rapida, abbiamo che la RVR ha sempre una maggiore possibilità in termini di odds ratio di predire una risposta favorevole, ma che la combinazione di RVR e interleuchina 28 ha un'elevata potere di predire la risposta favorevole nel gruppo considerato cumulativamente, anche perché per l'RVR consideriamo il campione cumulativo e non splittato a secondo dei due bracci di trattamento, quindi una numerosità campionaria più consistente. E per quanto riguarda l'analisi multivariata, questo è l'univariata, per quanto riguarda l'analisi multivariata vediamo appunto come sicuramente la combinazione di interleuchina 28 più RVR, ma anche l'assenza di un danno avanzato, sono i due fattori che aumentano le possibilità di risposta nei pazienti considerati di genotipo facile. Quindi diamo all'interleuchina 28 un suo ruolo in combinazione con la risposta rapida, e fatto salvo che i pazienti con minor danno epatico sono sicuramente quelli che raggiungono più facilmente una risposta virologica. Quali sono le limitazioni del nostro studio? Già ho accennato in precedenza al discorso che lo studio non era disegnato a questo scopo e al discorso che i pazienti con genotipo 3 sono poco rappresentati rispetto a quelli con genotipo 2. Ma vediamo quello che c'è ancora in letteratura su questo aspetto e come sono disegnati gli altri studi. Di fatto avevamo, al momento in cui noi abbiamo fatto il nostro, solo 45 pazienti disponibili dalla corte retrospettiva di McCarthy negli Stati Uniti che potevano essere valutati per questo aspetto, e in questi 45 pazienti l'associazione con la risposta virologica, che peraltro complessivamente valutati nei nostri pazienti pure c'è, ugualmente c'è, era positiva. Nello studio di Rauch, su una casistica più larga e con l'utilizzo dell'altro polimorfismo, che però abbiamo detto non significa assolutamente niente in termini di associazione, nello studio di Rauch non veniva dimostrata nessuna associazione. Badate bene, non c'è controllo, popolazione di controllo in nessuno dei due studi. Ma quello che vi voglio far vedere è invece uno studio che sta in press in Journal Hepatology, che è una coorte retrospettivamente valutata di pazienti tedeschi, in cui Christoph Sarrazin è andato a valutare l'interleuchina 28 su campioni di sangue. Vedete un attimo, a prima vista, guardando questo studio, diciamo, come mai loro trovano un'associazione con la risposta virologica alla quarta settimana e non trovano invece l'associazione nei pazienti che non hanno avuto una risposta rapida. Prima di tutto vi faccio notare l'entità del campione in questa coorte e poi vi dico che, essendo una coorte retrospettiva, questo studio ha arruolato pazienti che venivano trattati con interferone standard in combinazione con ribavirina, ma con interferone standard a basso dosaggio oltre che con interferone pechilato. Quindi, seppure i dati sembrano in apparente contrasto, hanno una loro spiegazione. Quello che aggiunge questo studio è questo aspetto. È molto corretto dal punto di vista metodologico perché ha una popolazione di controllo nella quale si evidenzia che la frequenza del genotipo favorevole dell'interleuchina 28 nella popolazione di controllo è lievemente più elevato di quello che abbiamo osservato nella nostra popolazione, ma ci fa vedere come vi sia un'associazione inversa tra genotipo 1 e CC dell'interleuchina 28 e genotipo 1, genotipo 3 e genotipo 2. Quindi praticamente sembrerebbe come vi sia una maggiore frequenza del CC tra i pazienti che hanno un genotipo 2 di partenza rispetto ai pazienti che abbiano genotipo 3 o genotipo 1. Questo sarà oggetto di studi futuri su popolazioni più ampie, però questa è la situazione al momento. Gli studi di cinetica virale, ce l'ha accennato il professor Thomas, dimostravano che già dal primo giorno il lavoro in press è possibile, sulla base del genotipo favorevole dell'interleuchina 28, distinguere un'associazione favorevole col CC e quindi un calo più repentino e più profondo della viremia nei pazienti che erano portatori del genotipo favorevole. Ma Neumann dimostrava che anche nella seconda fase del calo dell'HCV RNA vi era una certa possibilità di distinguere i CC dai quelli che non CC erano nell'ambito dei pazienti con genotipo 1. Quindi interleuchina 28 aveva un ruolo, sembrava, anche nella seconda fase, per quello che era stato osservato da Neumann. Vediamo adesso che cosa accade nel genotipo 2 e 3. Come potete vedere, la fase rapida del calo è indistinguibile fra i pazienti di genotipo CC, CT o TT. Quindi di fatto vi sono tutte le premesse teoriche e anche provate sulla base della genetica virale che l'impatto del polimorfismo dell'interleuchina 28 abbia un minor ruolo nei pazienti con genotipo 2 e 3. Ma vedete anche come il calo nella seconda fase sembra essere di meno influenzato rispetto al genotipo 2 dall'avere questo il polimorfismo favorevole o essere eterozigoti o portatori del TT, del genotipo non favorevole. Per avviarci alle conclusioni, la variazione genetica dell'interleuchina 28 sì, influenza la risposta virologica nei pazienti con genotipo 2 e 3, ma ha un minore impatto rispetto al genotipo 1. Sicuramente la variazione sembra più importante nel farci distinguere quali pazienti, se non hanno avuto una risposta virologica, un treatment rapida e brillante, possano essere avviati a un trattamento più lungo con la terapia standard. Quello che abbiamo osservato nel nostro studio è che i portatori dell'LLC hanno più bassa frequenza nei pazienti con epatite cronica quando confrontati con la popolazione di controllo, come se vi fosse una selezione della clearance spontanea in questo senso. Allora, come ci possiamo comportare da un punto di vista clinico? Come possiamo utilizzare queste conoscenze che abbiamo acquisito? Sicuramente e indubbiamente incoraggiando i pazienti con genotipo CC, siano essi portatori di 2 o 3 del genotipo dell'HCV, a continuare il trattamento. E non prescindendo dalla valutazione del genotipo, per suggerire di aspettare terapie alternative ai pazienti che in una esperienza con il trattamento standard non abbiano raggiunto una risposta virologica rapida. Come usare, quali studi e quali dati sono ancora necessari nello scenario futuro? Allora, provare a individualizzare il trattamento, la durata del trattamento nei pazienti con genotipo 2 e 3, così come nei pazienti con genotipo 1, sulla base della risposta virologica e sull'utilizzo dell'interleuchina 28, è un dato che andrà acquisito nel tempo. Servono numeri consistenti e servono larghe coorti di pazienti che non abbiano una risposta virologica rapida, perché questo è il problema degli studi precedenti. E poi l'altro aspetto è investigare l'impatto che l'interleuchina 28 avrà nell'utilizzo degli inibitori delle polimerasi nei pazienti con genotipo 2, laddove è possibile che vi sia un impatto di questi nuovi farmaci, e questo va valutato. Vi ringrazio per l'attenzione.